भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भावतीन् हैष्टिकी ॐ नमो भागवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Leggiamo dallo Srimad Bhagavatam, canto terzo, capitolo terzo, capitolo tredicesimo, il verso e il numero 26. Tesham satam veda vitana murtir brahmavadaryatma. Ah, non è stato scritto. Gunanuvadam vinadya buyo vibudodayaya gajendra lilo jalam avivesha. Leggo io. Tesham satam veda vitana murtir pram Brahmavadaryatma gunanuvadam Vinadya buyo vibudo dayaya Gajendra lilo jalama vivesha Tesham satam veda vitana murtir. Non è satatam, è satam. Tesham satam veda vitana murtir Brahmavadaryatma gunanuvadam Vinadya buyo vibudo dadyaya Gajendra lilo jalama vivesha Tesham satam veda vitana murtir Brahmavadaryatma gunanuvadam Vinadya buyo vibudo dayaya Gajendra lilo jalama vivesha. Satam veda vidana murtir Brahmavadaryatma gunanuvadam Vinadya buyo vibudo dayaya Gajendra lilo jalama vivesha. Tesham satam veda vidana murtir Brahmavadaryatma gunanuvadam Vinadya buyo vibudo dayaya Gajendra lilo jalama vivesha. Ok, tesam di loro, satam dei grandi devoti, veda ogni conoscenza, vidana murtir la forma delle la forma dalle vaste dimensioni. Brahma, il suono vedico. Avadarya, sapendo bene. Atma, di lui stesso. Guna anuvadam, glorificazione trascendentale. Vinadya, che risuona. Bhuya, ancora. Vibudha, di coloro che sono esperti nella trascendenza. Udayaya, per l'elevazione o il beneficio di. Gajendra Lila, giocando con un elefante. Jalam, nell'acqua. Avivesha, entrò. Traduzione. Dopo aver ruggito di nuovo, in risposta alle preghiere vediche che gli erano state rivolte dai grandi devoti, egli entrò nell'acqua giocando come un elefante. Il Signore è l'oggetto degli inni vedici, perciò egli capì che le preghiere dei devoti erano destinate a lui. Traduzione di nuovo. Dopo aver ruggito di nuovo, in risposta alle preghiere vediche che gli erano state rivolte dai grandi devoti, egli entrò nell'acqua giocando come un elefante. Il Signore è l'oggetto degli inni vedici, perciò egli capì che le preghiere dei devoti erano destinate a lui. Spiegazione da Srila Prabhupada. Sotto qualsiasi aspetto si presenti, la forma del Signore è sempre trascendentale, piena di conoscenza e di misericordia. Il Signore distrugge ogni contaminazione materiale, perché la sua forma è la personificazione stessa della conoscenza vedica. Tutti i Veda onorano la forma trascendentale del Signore. Nei mantra vedici, e più precisamente nell'Isopanishad, il devoto chiede al Signore di scostare la sua radiosità abbagliante che nasconde il suo vero volto. La forma del Signore non è una forma materiale e può essere capita solo alla luce dei Veda. I Veda sono considerati il respiro del Signore e questo respiro fu ispirato da Brahma, che fu il primo a studiare i Veda. Da questo stesso respiro, espirato attraverso la narice di Brahma, apparve l'avatara cinghiale, che rappresenta dunque i Veda personificati. La sua glorificazione da parte dei saggi dei pianeti superiori era costituita essenzialmente di inni vedici autentici. Ogni volta che il Signore viene glorificato, è sottinteso che i mantra vedici sono cantati nel modo appropriato. Perciò il Signore si mostrò soddisfatto di ascoltare questi mantra e per incoraggiare i suoi puri devoti, ruggì ancora una volta prima di entrare nell'acqua per salvare la terra sommersa. Dopo aver ruggito di nuovo in risposta alle preghiere vediche che gli erano state rivolte dai grandi devoti, egli entrò nell'acqua giocando come un elefante. Il Signore è l'oggetto degli inni vedici, perciò egli capì che le preghiere dei devoti erano destinate a lui. Mukham karoti vachalam pangurlangayatte girim yat kripata mahambande shigurum dinatarinam Ramananda Madhavam Sicheitannam Ishvaram. Hare Krishna. Krishna dice nella Bhagavad Gita che i muda avajananti mamuda manusintanum ashritam parambhava majananto mamabhuta maheshwaram. I muda non capiscono la natura trascendentale della sua forma. Qual è la sua natura? Egli, in qualsiasi forma si manifesti, mantiene le sue caratteristiche trascendentali. Cosa significa trascendentali? Che la sua forma non è un prodotto dell'ignoranza. Le forme che vediamo nel mondo materiale sono frutto della contaminazione materiale. Sono un prodotto dell'ignoranza. Sono un prodotto dell'ignoranza della verità assoluta. In questo senso si dice che questo mondo non è reale, non sia reale. Non è reale perché le forme che vediamo sono temporanee, transitorie e provengono da cosa? Provengono da contaminazione. La contaminazione della facoltà cognitiva, la contaminazione della nostra vera conoscenza. La forma dovrebbe definire l'identità. La forma dovrebbe definire l'identità, dovrebbe identificare l'essere. Ma in questo mondo la forma non identifica l'essere. La forma che uno vede, maschile, femminile, umana, animale, divina anche, nel senso di deva, non identifica l'essere. L'anima non è identificata dalla forma che la riveste, che la ricopre. Per questo la forma non aiuta a comprendere l'anima, ma aiuta a non comprendere l'anima. Più ci si identifica con la forma materiale, meno si conosce l'anima. Per questo, quando il Signore appare, nella sua forma trascendentale, nella sua forma spirituale, che non è un prodotto della natura materiale, che non viene dall'ignoranza, che non copre l'identità, ma che rivela l'identità, perché la forma del Signore e il Signore sono identici, non c'è differenza. Allora la contaminazione materiale è distrutta, perché la contaminazione materiale altro non è che l'ignoranza e tutti i suoi prodotti. Il falso senso di identità viene distrutto, le false forme vengono distrutte, non distrutte nel senso che quando appare distrugge tutto con un lanciafiamme, distrutte nel senso che si comprende che sono avidya, viene distrutta la connessione e l'identificazione con esse, viene distrutta questa ignoranza. E le persone satam, le persone sante, i saggi, capiscono questo e glorificano la forma del Signore per questo. Perché quando Lui viene, l'ignoranza va via, l'ignoranza è distrutta, l'ignoranza è cancellata. La contaminazione, ciò che, di cosa hanno paura le persone sante? Della contaminazione materiale. Perché? Perché in cosa consiste, che cosa produce la contaminazione materiale? Il ciclo di nascita e morti. Se sono contaminato materialmente, se c'è dell'ignoranza che in qualche modo è presente o permea il mio cuore, sarò forzato a prendere un altro corpo, sarò forzato a nascere e morire continuamente. Per cui questo è ciò di cui uno dovrebbe veramente aver paura, la contaminazione materiale, l'ignoranza, la mancanza di coscienza di Krishna, la mancanza della visione della verità assoluta, Tattva Darshan. Questo dovrebbe far paura. E Satam, i grandi devoti del Signore, sono sempre dipendenti dal Signore affinché Egli li protegga da questa contaminazione materiale. E come li protegge Lui? Li protegge manifestandosi come avatar con la sua forma spirituale, Janma Karma Chamedibhyam Evam Yovidita, e così che uno possa capirlo, manifestandosi come gli Shastra, come la conoscenza vedica. Manifestandosi nella forma dei suoi devoti, attraverso i suoi devoti. Questo è il modo in cui Krishna si manifesta. E i devoti sono sempre grati a Krishna e desiderano sempre, pregano sempre a Krishna che lui si manifesti. Non per una loro gratificazione, non per essere gratificati, come quando nel mondo materiale qualcuno viene di importante, viene per me e per, di conseguenza sono gratificato e ostento con gli altri, che io conosco questo. Non in questo senso, ma perché loro, Hare Krishna, Sisiradara Manjiki, Jai. Ma perché loro sanno che la presenza del Signore li protegge da questa contaminazione materiale. Perciò Veda è il contrario di avidya, vidya è il contrario di avidya. Veda vuol dire conoscenza. Però qualcuno potrebbe obiettare, ma ci sono anche, ci sono mantra che dicono, come nella Brahma Samhita, Advaita Machutam Anadi Manantarupam Adhyam Purana Purusham Navayovanam Vedeso Durlabam Adurlabam Atma Bhakto. Vedeso Durlabam vuol dire difficilmente, praticamente impossibile da conoscere attraverso i Veda. Vedeso Durlabam Adurlabam Atma Bhakto. Cosa significa? Allora perché qui è detto che lui è conoscibile solo attraverso i Veda? È approcciabile, è avvicinabile solo attraverso i Veda. Non solo, che lui è la forma della conoscenza vedica. Allora, perché? Questa sembra una contraddizione. Il punto è che i Veda rivelano Krishna, i Veda rivelano la forma di Krishna, la natura del Signore, quando questa natura del Signore permea i Veda. In altre parole, i Veda possono essere avvicinati da chi vuole conoscere il Signore, da chi vuole conoscere Krishna. E possono essere avvicinati anche da chi vuole utilizzare questa conoscenza per altri scopi, cioè non per conoscere Krishna. Quando i Veda sono avvicinati da chi ha altri scopi, che sono fondamentalmente gli scopi del karma, del jnana, i Veda non rivelano Krishna, la conoscenza vedica non rivela Krishna. Quando invece l'avvicinamento è determinato dal desiderio di conoscere Krishna, allora i Veda rivelano Krishna. È detto che vengono impregnati dalla potenza interna del Signore e attraverso questa impregnazione di potenza interna, cioè di Chit e Ladini, fondamentalmente, il Veda manifesta la sua vera natura. I Veda manifestano la loro vera natura. Perché il fine, come Krishna dice nella Bhagavad Gita, chiaramente, Sarvasya chahamri di sanni visto, matasmritir jnanam apuhanam cha, vedaischa sarvair am eva vedyo, vedanta vid eva vid veda vid eva chaham. Io sono colui che ha creato il Vedanta, l'ha compilato, sono colui che conosce il Vedanta e sono conoscibile attraverso il Vedanta. Lui è la conoscenza vedica, l'essenza della conoscenza vedica, la pars construens, cioè la parte essenziale della conoscenza vedica. Ma se qualcuno vuole vedere l'aspetto esterno della conoscenza vedica, non carpirà Krishna, non arriverà a conoscere Krishna. Anche quando Krishna era presente personalmente, vediamo che quando entra nell'arena di Mathura, molte persone lo vedono in maniera differente, in accordo alla loro motivazione, in accordo al loro livello di realizzazione. Lo vedono in maniere totalmente differenti, chi lo vede come la morte personificata, Kamsa, chi lo vede come un grande, potente lottatore, come Chanure Mustika, chi lo vede come un bellissimo ragazzo, chi lo vede come la verità assoluta, chi lo vede come il summum bonum dell'esistenza, cioè la suprema persona Dio, cioè ci sono diversi modi di vederlo. Così anche la conoscenza vedica va avvicinata in modo appropriato. Questi saggi che stanno glorificando Varaha hanno cognizione della natura del Signore. Per cui, qua è detto da Srila Prabhupada qui nella spiegazione, che quando loro cantano questi mantra, i mantra vengono cantati in modo appropriato. Non è soltanto, per appropriato non si intende dire soltanto pronunciati correttamente, come nel Karma Kanda, che è una questione di tecnicità, una questione tecnica. Il mantra deve essere cantato correttamente ed è un meccanismo che mette in moto, che si connette a delle energie, delle altre energie, e crea un risultato. Quando si parla correttamente, si parla con l'attitudine giusta e ovviamente anche in modo corretto, perché sono grandi saggi, ma fondamentalmente con la motivazione giusta. Qual è la motivazione giusta? Satatam kirtayanto mami atantas chadridavrata mamasyantas chamambhata nitya yukta upasate. Questi saggi glorificano Krishna, glorificano per renderlo, per dargli felicità, per dargli soddisfazione, cioè spinti dalla bhakti. Questa è l'attitudine giusta. Allora il mantra viene apprezzato dal Signore. È detto che Varaha apprezza questi mantra. E il primo ad aver compreso l'essenza, o in modo autentico, l'essenza reale della conoscenza vedica è Brahma. È detto che lui abbia ispirato i Veda, perché i Veda provengono dal respiro del Signore. Veda, fondamentalmente quello che accade è che tutto quello che noi percepiamo proviene dal respiro del Signore. Il Signore, nella forma di Karana Dakshaya Vishnu, espira universi e espira la conoscenza vedica che li permea, perché ogni forma di conoscenza alla fine è riconducibile ai Veda. In questo modo, anche le conoscenze più essenziali, anche in ogni campo, in ogni settore, sono riconducibili al Veda, anche se non viene ammesso questo da molti, ma la conoscenza fondamentale anche in campo materiale viene dai Veda. Allora lui espira questi universi con le specie viventi e tutti i vibhuti bhinnam, o i poteri specifici, le capacità specifiche di ogni razza, di ogni specie, e la conoscenza correlata, perché ognuno ha delle forme di conoscenza correlate, che sono tutte appunto riconducibili o raggruppabili nella conoscenza vedica. Per cui è tutto quello che noi vediamo, conosciamo, anche i modi di conoscere, i mezzi per conoscere, sono tutto frutto della sua ispirazione. E Brahma inala il Veda, e è particolare, però Prabhupada sottolinea che la forma originale della conoscenza vedica venga fuori dall'espirazione poi di Brahma, perché Varaha esce fuori dalla sua narice. Lui inspira Veda, Brahma, inspira e espira la forma della conoscenza reale, originale della conoscenza vedica, nella forma di Varaha. Questo è quello. Per cui lì non si tratta di fare un po' di prana o respirare, capire, cioè alcuni si buttano lì, vanno in palestra, aspiro, il Veda, lo yoga, siamo a ben altri livelli. E Brahma appunto è il capostipite di questa comprensione profonda della conoscenza vedica. E come lui, tutti questi saggi hanno Hare Krishna, che dare mare Hare Krishna. Porca Deva, e come lui questi saggi hanno compreso la posizione del Signore nell'ambito della conoscenza vedica. Ci sono, uno potrebbe chiedersi, ma com'è possibile che ci siano studiosi dei Veda che approfondiscono ma non riescono a comprendere la posizione del Signore? Com'è possibile? Krishna risponde alla Bhagavad Gita: Naham prakasa sarvasa yogamaya samavrita mudoyam nabijananti. Lui non si rivela a chi non ha una certa attitudine nei suoi confronti. E anche qui Prabhupada menziona lo Shishupanishad, Iranmayena Patrena, Satya Sabitam Mukham. E poi dice, Satya Dharmaya Dristyate, alla fine. Cioè, Iramaniena Patrena, cioè, in questo mantra, che deve essere il quindicesimo dell'Isopanisha, il devoto chiede, rimuovi questa, per favore rimuovi questa effulgenza che copre Satya Sabihitam Mukham, che ricopre il tuo vero volto. Rimuovila per cortesia. Dharmaya, Satya Dharmasya Dristyate, sì, per favore rimuovila. Per vederti in realtà come sei, per vedere la tua vera personalità. Allora, la risposta è che persone possono studiare i Veda, possono approfondire, possono essere molto intelligenti, possono avere una... a livello nozionistico, a livello anche così, avere un bagaglio conoscitivo incommensurabile, ma non riescono a comprendere Krishna. Perché? Perché Krishna si cela, Krishna non si fa vedere, rimane. Allora, in che senso non si fa vedere? Non fa capolino attraverso le pagine del libro? No, non si fa vedere alla loro intelligenza. Non si manifesta nella loro comprensione, nella loro intelligenza, che Dio è persona, è la personalità suprema, che la forza vivente, il Brahman, il grande, la forza, l'energia vivente, ha in ultima essenza personalità, carattere, ha un carattere specifico, una personalità precisa. Che è Krishna, non si manifesta questo alla loro intelligenza, non, perché l'intelligenza è il modo per vedere. Hare Krishna. Gli occhi dell'intelligenza sono i veri occhi, gli occhi della cognizione sono i veri occhi, gli occhi della coscienza o conoscenza. Lui non si manifesta, questi occhi non riescono a vedere, vedono soltanto cosa? Vedono e perciò arrivano a comprendere soltanto l'esistenza della forza impersonale, della energia impersonale, dell'aspetto impersonale della realtà. Arrivano soltanto a capire questo. Non penetrano il Jyoti, la luce. Uno deve situarsi nel Brahma Jyoti, Prabhupada dice altrove, deve situarsi nel Brahma Jyoti. Perché? Perché nel Brahma Jyoti fluttuano i pianeti Vaikuntha, fluttua, c'è anche Goloka Vrindavana, ma situarsi nel Brahma Jyoti non significa pensare di essere quella luce. Situarsi realmente nel Brahma Jyoti significa situarsi su un pianeta Vaikuntha, su Goloka Vrindavana, e servire, scambiare con il Signore. La luce serve per vedere, non serve a diventare luce. Per noi a diventare luce serve per vedere. Quella è la luce dell'esistenza, il Brahman, la luce della vera dell'esistenza, la luce dell'eternità, la vera conoscenza. Serve per vedere l'origine della vita, l'origine della conoscenza, l'origine di ogni cosa, sarva karana karanam, l'Ishvara Parama. Serve per vedere la personalità suprema e scambiare con lui. Il suo mondo, i suoi associati, serve a questo. Allora, se uno però non ha la motivazione giusta, allora mudoyam nabijananti lokamam ajam avyayam, dice appunto, non mi rivelo, questo muda, non vede la mia potenza inesauribile, lokamam ajam avyayam, come sono inesauribilmente eterno, personale, non mi vede questo. Questa è la risposta, per cui per comprendere, per avvicinare la conoscenza vedica appropriatamente, bisogna avere un'attitudine particolare, e quell'attitudine particolare è quella di servizio devozionale. E il problema dell'anima è che non è incline al servizio devozionale, l'anima non è incline, perché? Perché sennò non sarebbe qui, non sarebbe in questo mondo, non sarebbe in un mondo di ignoranza dove... per sua, tra virgolette, fortuna, da anima condizionata, Krishna non c'è, non appare, perché così può fare i propri comodi. Per cui è disincline l'anima a servire, mentre è la consueta, naturale, maniera di vivere nel mondo spirituale, il servire Krishna, è la naturalezza. Qui invece è desueta, è assolutamente innaturale servire Dio per l'anima in questo mondo. Per questo l'anima deve essere aiutata ad avvicinare la conoscenza vedica in modo appropriato, perciò a conoscere Krishna in modo appropriato. E questa è l'aiuto che Krishna offre nella forma degli acharya, nella forma degli shastra e nella forma anche della sua venuta personale, del suo venire specialmente come Sri Chaitanya Mahaprabhu, perché Prabhupada dice ogni forma del Signore è sempre piena e trascendentale, piena di misericordia, dice così all'inizio, no? Esatto. Sotto qualsiasi aspetto si presenti, la forma del Signore è sempre trascendentale, piena di conoscenza e di misericordia. Per cui la misericordia sta proprio lì a cercare di aiutare l'anima, rendendola incline nuovamente a servirlo, dandole questa ispirazione a servirlo, dandole questa ispirazione a capire che non c'è una competizione, che non, per servire lui non manchi di dignità verso te stesso, non perdi di dignità, non perdi di interesse per te stesso, non stai privilegiando qualcuno a scapito di te stesso, ma anzi è la cosa più naturale, perché tu sei parte di chi stai servendo. Tu stai servendo, ma sei parte integrante di chi stai servendo. Per cui questo è quello che viene reso accettabile da parte di Krishna all'anima. Ed è un lavoro duro, è un lavoro, un compito quasi ingrato, perché l'anima condizionata difficilmente accetta questo principio di servire, di essere eternamente correlata, dipendente e completamente dedita a servire Dio, la persona suprema, servire qualcuno che lei pensa non sia se stessa, qualcuno che pensa sia differente da se stessa. Ci vuole molta guida, molto sostegno per capire questa unicità e simultanea differenza tra l'anima e Dio, la persona suprema, come la persona suprema includa anche chi la sta servendo. Allora ci vuole molta sincerità e desiderio e determinazione in ultima analisi da parte dell'anima e molta misericordia da parte di Krishna. Quando questo connubio si crea attraverso Satam, attraverso i devoti, attraverso gli Shastra e attraverso il maestro spirituale e Krishna stesso, la sua venuta nella forma, per esempio, del mantra in quest'era. E il suo avatar è un mantra avatar, il Mahamantra. Allora è possibile per l'anima ritrovare questa inclinazione a servire, che è latente, è presente nel cuore, ma praticamente non dormiente o quasi estinta nel senso dal punto di vista funzionale, praticamente estinta. È possibile risvegliarla, e allora la conoscenza vedica, allora il vedere le cose, Shastra Chakshu, Veda Chakshu, con gli occhi della conoscenza vedica, cioè con gli occhi dell'intelletto risvegliato, muta completamente l'esistenza. Uno vede Krishna in modo differente, ne percepisce più la presenza, non che, beh, certo, se è un devoto perfetto, un'anima liberata, ne percepisce la presenza in modo chiaro e ineccepibile, altrimenti ci sono gradazioni nella percezione di questa presenza. E vede anche la vidya, la natura materiale che viene dalla vidya, che manifesta la vidya, la vede per quello che realmente è. Infatti è detto che vera coltivazione della conoscenza o conoscenza vedica sia conoscere il reale e l'illusorio, pari passo. Non che uno conosce il reale però ha fraintendimenti o non capisce bene cos'è illusorio, com'è illusoria questa realtà. Questa conoscenza va di pari passo. E questo è quello che accade per chi è benedetto da un approccio reale alla conoscenza vedica. Perciò, vedeso durlabha adurlabhamatma bhakto. La conoscenza vedica, la forma della conoscenza vedica, i lila, le attività della conoscenza vedica personificata, che sono Krishna stesso e i suoi avatar, sono conoscibili da chi atma bhakto, da chi riesce ad evocare questo spirito di devozione, di servizio devozionale nei confronti del Signore, in virtù della sua buona associazione, della sua buona fortuna, che consiste nell'associazione con i devoti, consiste nell'associazione con gli Shastra e nella misericordia del Signore. Hare Krishna. Ci sono domande? Sì? Prego.
Io leggo il Veda, in Veda si parla di Agni, Varuna, Surya, e si parla di Agni, Varuna e Surya come se fosse Dio, Dio stesso.
Sì.
Anche nel Rig Veda si dice che si fa una adorazione a Agni come se fosse Dio. E dopo ho leggo il Puranas, e nel Puranas si dice che Dio è Vishnu o Krishna, in Bhagavata Purana si dice che Dio. Altro nella lingua purana si dice che Dio è Shiva.
Shiva. Sì.
Entonces, la domanda è, lo Vedas e lo Purana, si hanno scritto allo stesso tempo o prima il Veda e dopo il Purana?
No, sono entrambi esistenti eternamente. A parte lo scritto, ma prima erano tramandati per via orale. Sono coesistenti, ma quello che dice è giusto, per questo alcune persone diventano panteiste o politeiste e vedono, ah ma io, qui c'è Shiva, e fanno anche in competizione. Ma quello che risolve la cosa è che il commento naturale ai Veda è scritto da Vyasadeva stesso, che è l'incarnazione letteraria. Vyasadeva è una Shakta Vishavatara, incarnazione letteraria del Signore. La forma letteraria di Krishna è Vyasadeva, lui la incarna e lui scrive il Vedanta. Vedanta è l'essenza della conoscenza vedi, in sinopsi, in condensazione, una forma condensata. Infatti Krishna si riferisce al Vedanta anche nella Bhagavad Gita, quando parla. E l'essenza del Vedanta, che può essere anch'esso, perché in forma di sutra, in forma può essere non facilmente comprensibile, è il Bhagavat Purana, che è lo Srimad Bhagavat. Quindi la crema o l'essenza della conoscenza vedica, che toglie qualsiasi fraintendimento sulla posizione su chi è il supremo, fondamentalmente, lo hai nel Bhagavat Purana. Ma anche lì si tratta, nell'accettare, alcuni non accettano il Bhagavat Purana, lo Srimad Bhagavatam, no? Perché non lo accetta? Perché anche lì l'accettazione non può venire semplicemente da un processo intellettuale arido. Ci vuole sincerità anche in questo e una benedizione, perché altrimenti persone tendono a scegliere, se non sono completamente sincere, tendono a scegliere nella conoscenza vedica quello che loro preferiscono. E per aiutare le persone poco sincere, a mantenere la loro insincerità, vengono anche persone come Shankaracharya, che legge i Veda in maniera politeistica. In forma politeista, cioè per lui, cioè almeno lui è Shiva, che ha una che svolge una funzione particolare. Ma cosa fa lui? Lui equipara tutti, Vishnu, Shiva, Brahma, cioè equipara tutti. Dice che sono tutti aspetti del Brahma, cioè perché vabbè, per il Vivarta va tutta questa filosofia che lui porta avanti. Per cui incoraggia il politeismo. Poi dice sì, puoi anche adorare qualcuno se ti porta al Brahman. Questo è quello che dice. Per cui Pancha Upasana, ci sono diversi tipi di adorazione, per arrivare. E questo perché? Perché di nuovo l'anima veramente può prendere solo due strade. Una è quella del sincero desiderio, che si risveglia appunto per buona associazione, in qualche modo per la decisione da parte dell'anima di seguire il sentiero. Quello della sincerità, del servizio devozionale, dell'essere disponibile anche a porsi in una condizione di relatività nei confronti della verità assoluta, di relatività, di servizio, di dipendenza, eccetera. L'altra strada è quella di no, voler confidare in se stessi e trovare perciò tutte quelle filosofie che alla fine, portate all'estremo, mi portano a pensare di essere io, che la verità assoluta sia me stesso, che io sia quella verità assoluta. Allora, queste sono le due strade che uno può prendere. Se uno prende la strada della devozione, della sincerità, allora anche la conoscenza vedica rivela, cioè l'ispirazione e la capacità di comprendere lo Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, si manifestano. Quello che dicevo un po' durante la lezione, uno viene benedetto e allora la sua intelligenza si illumina e può comprendere anche nell'ambito della conoscenza vedica, può comprendere qual è l'essenza. Questa è l'essenza della conoscenza vedica. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam sono l'essenza della conoscenza. Altrimenti, se uno non è sincero completamente, può cercare di vedere altri significati denigrando perciò anche lo Srimad Bhagavatam. Sicuramente lo fanno con la Bhagavad Gita, che anche le parole di Krishna, anche lì ci vedono l'aspetto impersonale. Anche se lui dice Brahmano hi pratistaham amritasya vyayasya cha, no? Nel 14° capitolo 27, io sono il supporto, io sono le basi del Brahman impersonale. Lo dice, e poi in seguito nel 18° Bhakti Amama Bijananti, chiarisce in modo inequivocabile, però tutti riescono a interpretare in modo tale da dire: no, è Brahman, si parla di un principio, non è lui come persona, non è lui, non è la personalità di Krishna, e ciò di cui sta parlando, ma sta parlando di un principio. Capito? Perché? Perché non c'è sincerità. Col Bhagavatam fanno un po' più fatica. Però fanno anche quello, per cui il Bhagavatam cosa fanno? Dicono no, è un resoconto di attività come possono esserci di altri, di Deva, di questo e di quell'altro. Per cui lo dice. Qui esiste l'essenza in forma condensata della conoscenza vedica, la comprensione inequivocabile, la conoscenza vedica. È lo Srimad Bhagavatam, ma uno deve essere sincero. Per avere la capacità di comprenderlo. E è detto all'inizio dello Srimad Bhagavatam, Ete Chamsa Kalapumsa Krishna Stu Bhagavan Swayam, Indrari Vyakulam Lokam Ridayanti Yuge Yuge. Cioè, proprio nel terzo capitolo, Krishna è la fonte di tutte le incarnazioni. Si parla che lui è Swayam Bhagavan, questo è il Paribhasa Sutra o il Mahavakya, si dice, Paribhasa Sutra di tutto il Bhagavatam. Tutto il Bhagavatam gira intorno a questo verso. E se il Bhagavatam gira intorno a questo verso, tutta la conoscenza vedica gira intorno a questo verso. Che lui è la fonte di tutte le incarnazioni, ma lui è Swayam Bhagavan. Ecco, chi è intelligente e sincero lo apprezza e lo capisce, altrimenti altri non arrivano e penseranno perché magari vogliono qualcos'altro. Tutto viene determinato da quello che uno desidera. E Krishna dice nella Bhagavad Gita che quando offrono l'adorazione ai Deva, in effetti la stanno offrendo a me con una conoscenza distorta. con una comprensione errata. Se poi sono ben, se questi deva, se i deva sono benevoli e sono devoti, possono a loro volta aiutare le persone a capire che Krishna è Dio, la persona suprema. Come fa il signore Shiva? Shiva è una sampradaya, Brahma è una sampradaya, per aiutare quelle persone che credono che loro siano Dio, no? Invece gli fanno capire che Vishnu, Krishna è Dio stesso. Come fanno anche altri deva, come Yamaraj, che è un grande devoto, quando gli Yamaduta gli chiedono, lui parla tutto nel Bhagavat, lui no, Vishnu è la persona suprema, non io. Chiaro? Bene, Srila Prabhupada ki jai. Allora, è terminata questa maratona, leggiamo gli ultimi risultati, sperando che, ecco, non si vada poi a, che la distribuzione dei libri non vada a, no, a morire, ma insomma a scemare in modo troppo accentuato, insomma, che continui, ovviamente non a questi ritmi, ma che comunque vada avanti. Allora, abbiamo 11 risultati, con 11 ma e 40 medi, Vasudeva Datta Prabhu ki jai. Con 90 medi, Jai Parameshwara Prabhu ki jai. Che con grande coraggio si è lanciato, anche se non sapeva ancora bene la lingua, e non conosceva l'ambiente, però per questo è molto, molto apprezzabile il suo sforzo. Con 53 ma e 50 medi, Vatsalya Ras Prabhu ki jai. Con 75 ma e 11 medi, Harideva Prabhu ki jai. Con 37 ma e 99 medi, Samaveda Prabhu ki jai. Con 67 ma 141 medi, Bhakta Mauro Prabhu ki jai. Con 161 ma e 14 medi, Vaijayanti Mataji ki jai. Con 138 ma e 90 medi, Tulasi Gopi Mataji ki jai. 231 ma, Anandavardhana Prabhu ki jai. Con 223 ma e 101 medi, Bhakta Marco Prabhu ki jai. E con 627 ma e 4 medi, Chaitanya Lila Mataji ki jai. E poi avremo modo domani parlare più a lungo e ascoltare più a lungo di questi devoti. E sono stati perciò distribuiti un totale di 1623 ma e 640 medi, per un totale di letterature di 2263. Srila Prabhupada ki jai, Sankirtan Yagya ki jai, Jinedaigur Premanande, Haribo, Haribo. Avremo un po' di ospiti, alcuni sono già arrivati, Lilananda Prabhu, Sarvakanti Mataji, Bhakta Riccardo, giusto? E altri arriveranno, oggi credo arrivino anche da Mangalmaya Prabhu, dalla Germania, un po' di devoti. Purtroppo i devoti della Sicilia non verranno, perché con grande dolore della mamma, ma perché non ce la fanno, sono stanchi, fare 3.000 chilometri, forse qualcuno non lo sa, ma da Palermo, dalla Sicilia qui, è come andare a Londra, insomma. E un viaggio di questo genere per 2-3 giorni per loro sarebbe dispendioso, e in termini di tempo e di denaro e di salute fisica, per cui non verranno, però sono molto, sono solidali nel cuore, insomma gli dispiace, ma hanno credo comprensibilmente preso questa decisione. Però dovrebbero arrivare anche altri, qualche altro devoto, non sarà magari affollatissimo questo festival, speriamo che sia gradevole dal punto di vista della qualità, è piacevole e di soddisfazione per Srila Prabhupada e per i devoti. Bene, Sankirtan Yagya Ki Jai, Srimad Bhagavatam Granth Raj Ki Jai, Shinitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol.